Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, come vi avevo annunciato anche ieri mattina, mi servo proprio dell'Espresso perché ha una varietà di argomenti, ma anche una concretezza, un affrontare a volte anche personaggi che vanno alla grande, ma poi alla fine. Allora, questa settimana, dal venerdì 28 di giugno, questa settimana la copertina viene data Polvere di 5 stelle, la debacle alle europee riapre i giochi nel Movimento 5 Stelle diventato il partito di Conte, e poi la minoranza preme per un recupero di identità, cambiare in fretta per non morire, e i fondatori rilanciano l'idea originaria del terzo polo. Però, come non ho fatto con altri partiti, quello di seguire un singolo partito, anche questo non lo seguo come singolo partito, ma man mano che le cose camminano si affrontano le notizie e anche le prese di posizione che prendono i singoli, diciamo quelli che hanno in mano in qualche modo la responsabilità anche della guida dei partiti. Allora, invece quest'oggi leggo soltanto i titoli di questa notizia, e ci sarebbe Polvere di stelle, sarebbe proprio in due puntate, ma leggo soltanto eccolo qua: innovare il Movimento 5 Stelle, l'ultima chance per Conte leader, il voto è lo specchio di una crisi identitaria che l'ex premier deve risolvere pena la dissoluzione. Questo è l'editoriale di Emilio Carelli. E poi abbiamo le prime pagine. Parlo di pagina 12. Vediamo un po'. 15, 14. Carlo Tecce che dice... Prima pagina, Polvere di stelle, la disinvoltura, leggo soltanto i commenti forti, grandi, la disinvoltura nelle alleanze, la ricerca dei riflettori dell'ex premier, il depauperamento del capitale di voti arrivati con reddito di cittadinanza e super bonus lasciano intravedere il vuoto. E poi un'altra riflessione: la battaglia contro le forniture di armi agli ucraini non ha scaldato l'elettorato, e una volta persa la sfida per il controllo del campo progressista, il crollo nelle urne era più che previsto. Al vertice, Roberto Fico, ex presidente della Camera, a sinistra Vittorio Crimi, già senatore e capo politico ad interim del movimento. Ecco, e poi c'è, ve lo ricordate, Luigi Di Maio, che qua l'ex ministro Luigi Di Maio alla presentazione del nuovo gruppo nel giugno del 2022, progressisti, non succubi. Il Movimento 5 Stelle cambi colloquio con Luigi Di Maio ed Emilio Carelli, che è il direttore attuale dell'Espresso. La debacle elettorale, le responsabilità di Conte, l'endorsement per Raggi e un plauso atlantista a Meloni. L'ex enfant prodige disegna un futuro di terzo polo. E adesso vado invece a poi un commento. Il Movimento, solo un brand. Colloquio con Davide Casaleggio di Patti Torchia. Non basta esistere per galleggiare, occorre una missione, uno scopo. Il figlio del fondatore esamina la sconfitta e dice: senza contenuti, 5 Stelle finiti. Adesso invece vado ad un altro, questo lo leggo, è un articolo anche abbastanza breve. Sebastiano Messina, che è sempre molto forbito, però è anche molto, molto deciso, molto preciso nelle affermazioni. Leggo: quest'oggi, se qualcuno ha voglia di interferire, di intervenire, sappia che c'è la possibilità, e allora io accetto anche altre osservazioni. Comunque leggo questo di Sebastiano Messina. Tanti ne sono bastati al ministro San Giuliano per inanellare una serie di svarioni storico-scientifici. Dall'egemonia al vuoto culturale in 10 secondi, questo è il titolo. C'era voluta tanta fatica per annunciare l'incombente, inesorabile e inevitabile egemonia culturale della nuova destra, quella che doveva cambiare la narrazione in questo paese, invertire il mainstream del pensiero unico e abolire, sempre tra virgolette, la dittatura del politically correct? Ma è bastata una frase, una sola, per far svanire il sogno meloniano così imperiosamente descritto dal suo profetico architetto Gennaro San Giuliano. E questo è il disastroso risultato che resta sul campo della destra dopo che si sono spenti i fuochi della meritata ironia per l'infausta frase del ministro della cultura sul palco Taormina di Taubuk. Colombo, Colombo, sapete, non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei, chiuse virgolette. Perché quella dell'ex direttore del TG2 non era una gaffe, invece che a New York, non era una gaffe come piazzare Times Square a Londra invece che a New York, o promettere in diretta TV di leggere i libri dei finalisti dello Strega quando aveva appena finito di votarli. No, stavolta era una finestra che improvvisamente si spalancava su un vuoto culturale di cui non si vedeva il fondo. Perché tu, che hai scritto 7 biografie e 11 saggi, puoi anche sbagliare la data di nascita di Cristoforo Colombo, ma se non sai che quando lui salpò da Palos tutti sapevano già da 1700 anni che la Terra non era piatta, stai rivelando che non conosci la storia del pensiero scientifico. Se poi ignori che ciò che contrappose Galileo alla Chiesa non riguardava la sfericità del pianeta, ma la teoria copernicana dell'universo e la Terra che gira intorno al Sole e non il contrario, vuol dire che ci sono davvero molte cose che non sai, con un aggravante. Sei lo stesso San Giuliano che ha arruolato Dante Alighieri come padre spirituale del tuo partito, definendolo, virgolette, fondatore del pensiero di destra italiano, chiuse virgolette. Lo stesso San Giuliano che sfoggiava la sua civetteria intellettuale riscoprendo Antonio Gramsci, il fondatore dell'APC, perseguitato dal fascismo, tentando di ricalcare 90 anni dopo, ma in direzione opposta, la sua teoria dell'egemonia culturale, che sarebbe, nell'interpretazione neodestrista, virgolette, il dominio frutto di assenso, persuasione e vicinanza da parte degli intellettuali organici al popolo-nazione. Ed era impugnando i testi del teorico del comunismo all'italiana che San Giuliano e gli ex missini convocavano gli stati generali della cultura di destra, organizzavano mostre su Tolkien e su Giovanni Gentile, spiegando che finalmente toccava loro il timone culturale del paese e dunque avevano il pieno diritto di prendersi tutte le caselle che si liberavano: il Salone del Libro, il Consiglio Superiore dello Spettacolo, il Centro per il Libro, il Maxi, la Biennale di Venezia e naturalmente i posti di comando della principale azienda culturale italiana, la RAI. Finché una sera d'estate a Taormina, permettendo, sapete come un simpatico professore, il profeta dell'egemonia culturale meloniana, ha rivelato in 10 secondi le sue imperdonabili lacune nei campi della scienza, della filosofia e della storia d'Italia. Se fosse uno studente liceale, oggi sarebbe bocciato all'esame di maturità e invece è ministro della cultura. Ve l'ho detto che Sebastiano Messina è furbito, ma non le risparmia. E invece adesso vado ad un altro articolo, il cui titolo è già un programma ed è già anche una modalità con cui si affronta questo ministro della giustizia. Ma che riforma? Punto di domanda. È una serie di toghe rosse con il famoso cappello particolare in testa, politica toghe in rivolta. Ma che riforma? È vendetta contro i giudici. Questo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia, che boccia il disegno di legge costituzionale e a Nordio dice: tiepido con i reati dei colletti bianchi. Ma che riforma? È vendetta contro i giudici. Allora, Suprema Corte, i presidenti delle sezioni della Corte di Cassazione e alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma. Questa è la fotografia delle due pagine che occupa tutto quanto. Adesso vado a pagina 28 dell'Espresso, colloquio con Giuseppe Santa Lucia di Emilio Carelli, che è il direttore dell'Espresso. Presidente Giuseppe Santa Lucia, la sua contrarietà e quella dell'Associazione Nazionale Magistrati che lei guida alla separazione delle carriere non arriva adesso. Il no al disegno di legge costituzionale parte da lontano. Di questa opportunità si discute da anni, ma la vostra opposizione è netta. Perché? Intanto, per una osservazione semplice, il nostro impianto costituzionale ha accompagnato la Repubblica dal 1948 in poi e ha dato ottima prova di sé per quanto attiene all'assetto della giurisdizione e all'equilibrio con altri poteri dello Stato. Ricordo agli innovatori di oggi che grazie a questo impianto costituzionale la magistratura ha saputo svolgere in pieno il suo compito in momenti tragici nella storia della Repubblica, dell'emergenza terrorismo, dall'emergenza terrorismo alla mafia. E lo ha fatto con questo assetto, tenendo alto il livello della tutela delle garanzie individuali. Domanda. Lei ritiene che questa sia l'opinione anche della maggioranza dei magistrati e giudicanti, che pur vedrebbero potenziato il ruolo di garanti dei diritti del cittadino? Siamo assolutamente compatti, perché si tratta di un evidente abbassamento del livello di autonomia e indipendenza di tutto l'ordine giudiziario. La Costituzione oggi prevede un Consiglio Superiore a prevalenza numerica dei cosiddetti togati. Dentro l'alta corte disciplinare non sarà così. Con la riforma il momento della verifica disciplinare vedrà i magistrati sia giudicanti sia inquirenti in minoranza. Crede, da Mani Pulite è cresciuta l'insofferenza verso il controllo di legalità e il potere esecutivo ritiene ritiene di riprendersi lo spazio che gli spetta spuntando le armi ai magistrati. Allora, qua domanda. Lei ritiene che questa sia... Ah no, questa l'ho letta adesso. Crede che l'attuale governo e l'attuale ministro della giustizia siano in qualche modo mossi da una volontà di rivalsa nei confronti della magistratura, che sia una volontà quasi punitiva? Non riguarda solo la nostra classe politica. È un po' una linea di tendenza che attraversa molte democrazie occidentali. Nella mia relazione al congresso di Palermo ho citato Israele, ma anche stati dell'Unione Europea come la Polonia. C'è una certa insofferenza verso un controllo penetrante di legalità, ed è questa la ragione per cui l'Unione Europea sta tenendo molto alta l'attenzione e la vigilanza sulle riforme in tema di giustizia in molti paesi. Domanda. Da tempo in Italia il rapporto tra magistratura e politica sembra perennemente conflittuale. Cosa determina questa distanza? Da mani pulite in poi, il controllo di legalità senza ambiti di impunità per nessuno è stato vissuto come una invadenza del potere giudiziario nei confronti della politica. Ma non è tagliando le unghie ai giudici che la politica si riappropria del primato che le spetta. Qualcuno vorrebbe chiudere quella stagione immaginando di riportare i giudici nei loro confini. E questo è scritto nelle relazioni illustrative di alcuni disegni di legge costituzionali sulla separazione delle carriere, quelli di provenienza parlamentare. È un grossissimo equivoco che comporterà uno squilibrio tra i poteri dello Stato. Affermazioni molto pesanti. Non so se il nostro ministro ascolta queste cose. Vedo che non si sente più da tanto tempo. Pareva che riformasse il mondo intero. Mi pare di capire che anche lui non fiata più di tanto. Lei ritiene, domanda di Santa Lucia fatta da Emilio Carelli. Lei ritiene, Santa Lucia è il presidente della Unione Magistrati, Unione Italiana Magistrati. Lei ritiene possibile che la terzietà, che è caratteristica esclusiva del giudice e non del PM, del pubblico ministero, possa davvero esistere all'interno di un sistema in cui giudici e pubblici ministeri condividono la stessa carriera, i medesimi organismi associativi e il medesimo concorso? Non sarebbe favorevole a un percorso di formazione comune all'esito del quale poi ciascuno decide qual è la sua professione? Questa è la domanda. Dal 1997 in poi si è investito sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e sono fallite non per colpa dei magistrati, ma per una certa insipienza nella costruzione di quell'esperienza. Quanto alla terzietà dei giudici, se si intende perseguirla con la separazione delle carriere, perché nessuno ha mai pensato finora di sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale, sarebbe come dire che fino a oggi abbiamo vissuto con giudici che non hanno una delle caratteristiche essenziali della giurisdizione, ovvero la terzietà, che si ha da dentro il processo e non necessariamente costruendo due consigli superiori diversi e due concorsi separati diversi. Si tratta di un artificio retorico quello che fa leva sulla terzietà dei giudici per alterare un equilibrio che finora ha consentito al nostro paese di avere un alto tasso di democrazia. Domanda. Pensa che il concorso per l'accesso in magistratura come è strutturato oggi sia ancora valido o che vadano modificate le modalità e i criteri di arruolamento? E se sì, in quali termini? Risposta. Il concorso è stato modificato più volte nel tempo e finora ha dato buona prova di sé perché ha consentito di mettere insieme il rigore selettivo, che è fondamentale per l'assunzione dei magistrati, e garanzie di anonimato della prova e quindi impossibilità di manipolazione dei risultati, e questo al di là di qualche piccolo incidente avvenuto nel passato, veramente residuale e comunque subito neutralizzato. Si può migliorare la prova, ma la legge Cartabia da ultimo è intervenuta proprio sulle prove scritte per definire meglio contenuto, struttura e finalità. Io credo che grandi modifiche sul concorso non se ne debbano fare. Assolutamente sbagliata l'ultimissima di inserire i test psicoattitudinali in quel momento. I cittadini, secondo lei, hanno fiducia in chi deve giudicare e nel sistema giustizia nel suo complesso? Hanno fiducia nonostante le campagne denigratorie che sistematicamente vengono svolte. Da quando si è avuta notizia dell'inchiesta della Procura genovese sul governatore della Liguria, leggo di pesanti accuse ai magistrati e di PM, di pubblici ministeri, eversivi, toni e parole che turbano me, che sono del mestiere. Nonostante questa campagna denigratoria, credo che i cittadini sappiano formarsi idee e opinioni in maniera assolutamente coerente con i fatti. E proprio ha ragione su questo. Sui pubblici ministeri c'è questa forte preoccupazione. Nell'immediato, questa riforma accrescerà il potere dei pubblici ministeri, perché nel loro Consiglio Superiore della Magistratura avranno i 2/3 di rappresentanza, un paradosso che creerà un eccesso di autoreferenzialità nella gestione delle carriere e quindi uno squilibrio. Per porvi rimedio, l'unico modo che le democrazie occidentali conoscono è il controllo della politica sui PM e sull'azione penale. Risposta. Ah no, questa è la risposta. L'altra domanda. La scelta dei componenti togati per sorteggio nei due CSM, Consigli Superiori della Magistratura, e nell'Alta Corte è davvero, secondo lei, l'elemento più ritorsivo nei confronti della magistratura? Molti politologi ci vedono addirittura uno strumento di recupero della democrazia diretta, ma il sorteggio viene proposto da una parte politica, l'attuale maggioranza, che è assolutamente avversa rispetto a tutti quei tentativi di recupero della democrazia diretta. Lo inserisce solo per i magistrati e per che cosa? Per deprimere la loro presenza all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Non c'è altra spiegazione, perché all'interno di un organo assembleare dove i titoli di legittimazione devono essere uguali, si diversificano i modi di composizione. I politici saranno eletti e i magistrati sorteggiati. Domanda. Tuttavia, ai mali della giustizia bisognerebbe porre rimedio. In che modo, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati? Punto di domanda. Risposta di Santa Lucia, presidente della ANM. Questa non è una riforma della giustizia, è una riforma della magistratura, una cosa totalmente diversa. Questa riforma si disinteressa totalmente del servizio e guarda al momento del potere, alla relazione col potere esecutivo e il potere legislativo. Ci sarebbe molto bisogno invece, più che di riforme, di un ministro della giustizia molto più attento alla gestione delle risorse. Ogni mese rappresentiamo le inadeguatezze dell'intervento ministeriale. Per esempio, all'istituzione del Tribunale della Persona dei Minori e della Famiglia mancano 120 giorni nella assoluta carenza di risorse e di strumenti di programmazione da parte del Ministero. Il pericolo è un inceppamento della giustizia in uno dei terreni più fragili, quello della tutela dei diritti dei minori. Sul versante della telematizzazione dei processi scontiamo inadeguatezze storiche che non vengono assolutamente recuperate, e sono questi i temi con cui guardare alla giustizia in termini di servizio. Ma c'è grande distrazione del ministro. Il legislatore di oggi sta costruendo un diritto penale più tenero nei confronti dei pubblici poteri e molto, molto più arcigno nei confronti di fasce deboli e marginali della società. Io fossi un ministro della giustizia, denuncerei chi scrive queste parole. Non dico denuncerei o mi dimetterei probabilmente. Qua la precisione di questo intervento del presidente dei magistrati è di una forza che evidentemente qualcuno deve non vederla se vuole rimanere al suo posto. Domanda: lei è favorevole o contrario alla discrezionalità dell'azione penale? Sono contrario, per le ragioni espresse più volte dalla Corte Costituzionale. Un'azione discrezionale introdurrebbe principi di diseguaglianza governati discrezionalmente dalla politica. L'azione penale può essere in mano a pubblici ministeri fino a quando sarà obbligatoria. La ritengo una riforma sbagliata, ma se la si vuol fare, la si faccia chiaramente e si apra un dibattito su questo. È quello che dice sempre, quello che viene sempre detto qui, che l'azione penale è obbligatoria. Ve lo ricordate? Io spero di sì che vi ricordate di chi sto parlando. Le carceri scoppiano. È favorevole ad un ampliamento della liberazione anticipata e dei provvedimenti di clemenza quali amnistia e indulto? Il sovraffollamento è un dato emergenziale e qualche misura va adottata. No, è questa la risposta. Non abbiamo avuto l'ardire di suggerire uno o più interventi. Si possono fare alcune cose per ridurre il sovraffollamento senza introdurre surrettiziamente meccanismi di indulgenza. Una liberazione anticipata retroattiva, per esempio, ma si tratta di scelte della politica. Non credo, ma qui parlo a titolo personale, che in questo momento parlare di amnistia e indulto sia realistico. Però, se la situazione delle carceri è quella che tutti sappiamo, con 45 suicidi ad inizio d'anno, io credo che anche su quel tipo di intervento bisognerebbe avviare una riflessione. E qui mi pare termina l'intervista fatta. Ecco che Carlo Nordio non la pensi come Santa Lucia, è poco ma è molto chiaro. E adesso qui non vado a leggere un altro articolo, ho finito con l'articolo fatto dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, molto chiaro, molto deciso e molto pulito. Allora, adesso vado, sarebbe da leggere qua, grembiuli sporchi, ma sì, leggo. Santa Lucia ho parlato con chiarezza, e un'altra frase centrale dentro l'articolo che ho appena letto. Del servizio al cittadino non ci si occupa, ci si accanisce sulle fasce più deboli. Il nuovo tribunale per i minori rischia il collasso e la telematica, cioè l'uso dei mezzi nuovi, la telematizzazione resta un miraggio. E adesso vado a leggere Politica, grembiuli sporchi. È abbastanza lungo, ma non so se interesserà, e riguarda anche questo un tema che è lontano dai nostri interessi, ma che se è reale è molto, molto, molto importante sapere di cosa si tratta. È a firma di Gianfrancesco Turano. Massomafia, ils accusent dei dissidenti. Litigare su tutto, sul risultato elettorale, sugli ordinamenti interni, sulle compravendite immobiliari e naturalmente sulle infiltrazioni della criminalità, che le due principali fazioni valutano in modo diverso, se non contrapposto. È la guerra del Grande Oriente d'Italia, GOI, la principale associazione della massoneria nazionale. Dalla copertina che 3 mesi fa l'Espresso ha dedicato al conflitto interno al GOI, questo che ho detto adesso, Grande Oriente d'Italia, GOI, lo scontro è esploso con una virulenza senza precedenti anche per altri standard di rissosità dei liberi muratori italiani. Dopo 10 anni con Stefano Bisi al vertice, il cosentino Antonio Seminario, erede del figlio del giornalista senese, ha rimesso in moto la macchina dei processi massonici che hanno colpito gli avversari politici raccolti intorno all'imprenditore Ravennate e Leo Taroni. Il 9 maggio scorso il notaio messinese Silverio Magno, già avversario di Bisi nella tornata elettorale del 2014, ha ricevuto una tavola d'accusa, come i massoni chiamano l'inizio di un procedimento disciplinare. Il 29 maggio, 2 mesi dopo l'elezione contestata, Seminario ha dato via libera al processo contro il cagliaritano Claudio Solinas, presidente della circoscrizione Sardegna. Secondo l'imputazione mossa da altri 3 fratelli sardi, Solinas avrebbe impropriamente utilizzato l'account istituzionale, impropriamente rappresentato l'ufficio nel mondo profano e diffuso messaggi e documenti, dove per diffusione si intende la pubblicazione su canali Telegram come il Cavaliere Nero, poi disattivato, e Libero Muratore Channel. Il processo inizierà il 26 luglio prossimo nella sede di GOI, Villa del Vassello a Roma. Per quanto Magno e Solina siano figure di peso nell'organizzazione, in pochi si aspettavano la reazione del rito scozzese antico e accettato RSAA, che ha espulso lo stesso Bisi, attuale Gran Maestro Onorario del GOI. Per chi non masticasse di massoneria, è necessario spiegare che il GOI è l'ordine, la struttura di base con tre gradi, apprendista, compagno e maestro. Al di sopra di questo gruppo di circa 23.000 iscritti ci sono i riti che hanno un livello iniziatico superiore e arrivano al vertice con il grado 33. Il sovrano gran commendatore del rito scozzese Giulio Nigro ha imputato a Bisi la doppia appartenenza al RSAA e al rito di York. Seminario ha reagito con un decreto numero 10 del 13 giugno e lo ha vietato e ha vietato ogni rapporto degli iscritti al GOI con il RSAA, pena incolpazione massonica. E scusate, capisco che per me, spero anche per voi, non è certamente conoscenza che abbiamo della situazione, però il fatto che vengano dette le cose può essere interessante. Dopo aver ricevuto quel documento da parte del sovrano del rito scozzese di cui io stesso faccio parte, non potevo rimanere indifferente, dice Seminario. Nel documento si inserisce che il RSAA poteva attingere a fratelli iscritti ad altre obbedienze, cosa espressamente vietata dall'articolo 3 della Costituzione del GOI. Inoltre, le sentenze disciplinari emesse dalla Corte Generale dell'Ordine non avrebbero avuto effetto sul rito. È chiaro che in questo modo si sarebbe creata un'obbedienza nell'obbedienza. Le conseguenze internazionali saranno pesanti. Il rito scozzese è il più influente politicamente, vista la sua dipendenza dal Supremo Consiglio di Washington, detto madre del mondo, e già nell'ultima gran loggia di Rimini avevano disertato delegazioni importanti come gli Stati Uniti, la Germania e la Svizzera. Sul fronte dei bilanci non si sono spente le polemiche sulla ristrutturazione della galassia societaria targata Grande Oriente. Dopo la liquidazione dell'immobiliare Augusta 2002, le varie sedi massoniche erano confluite in URPS SRL, a parte la sede centrale di Villa Vassello su Gianicolo. URPS ha avuto in portafoglio 12 case massoniche a Siena, Ivrea, San Sepolcro, Iesi, Frosinone, Gallipoli, Montegrotto, Terme, Lanciano, Pavia, Bologna, Cosenza, più la romana casa Ernesto. Scusate un attimo, non capisco. Ah, eccolo qua. Allora, lo so che può essere, però è una cosa che è importante anche conoscere. A parte la sede centrale di Villa del Vassello sul Gianicolo, URPS ha avuto in portafoglio 12 case massoniche a Siena, Ivrea, San Sepolcro, Iesi, Frosinone, Gallipoli, Montegrotto Terme, Lanciano, Pavia, Bologna, Cosenza, più la romana casa Ernesto Nathan, intitolata al sindaco della capitale fra il 1907 e il 1913. 10 mutui su 13 chiesti da URPS sono stati deliberati dal Monte dei Paschi. Il 13 dicembre 2019 la giunta del Gran Maestro Bisi ha costituito una nuova società, la Fondazione Goi Onlus, con lo scopo di confermare gradualmente gli immobili. Gli avversari del governo massonico in carica hanno obiettato che la Onlus, creata per motivi fiscali, non solo è un doppione, ma sfugge al controllo dei liberi muratori che ogni anno finanziano il GOI con una retta annuale di 190 euro, oltre alle donazioni straordinarie, per un totale di circa 4,5 milioni di euro. URPS, infatti, è controllata dalla Associazione Grande Oriente, che nomina gli amministratori, cioè il fiorentino Enzo Viani, processato e assolto per la vicenda dell'aeroporto di Siena, e il commercialista campano Amedeo Sacrestano, sindaco di Leonardo Logistics. Secondo i critici, la Fondazione Dal Goi, che partecipa all'elenco dei contributi del 5 per 1000, è un corpo estraneo al controllo dell'associazione, con una dirigenza guidata dal Gran Maestro in carica sotto il controllo della giunta che lui stesso ha nominato. Ma io quasi mi fermo qua. Il patrimonio immobiliare del GOI è stimato ufficiosamente a 240 milioni di euro. L'ultimo bilancio disponibile di URPS 2022 segnala immobilizzazioni materiali per 25,7 milioni di euro, ma è un valore largamente sottostimato. Il pezzo forte del patrimonio, che l'anno scorso si è arricchito di un nuovo acquisto a Pesaro, è Villa del Vassello, comprata dal GOI nel 1983, due anni dopo la scoperta degli elenchi degli iscritti alla P2, loggia coperta dal GOI. È impossibile fissare un valore della villa, dice Seminario. Potrebbe valere anche 100 milioni di euro, ma voglio sottolineare che nei 10 anni in cui Bisi è stato Gran Maestro, il patrimonio immobiliare del GOI era doppiato rispetto a 40 anni precedenti. C'è una telefonata, pronto? Pronto?
Sì, ciao Albino.
Dimmi.
Hai parlato dei magistrati, mi sembra, della magistratura.
Sì.
Io volevo ricordare che Cecilia Carreri, quel magistrato di Vicenza, nel 2003 aveva fatto emergere tutte le irregolarità della Popolare vicentina e praticamente hanno cominciato a fargli il mobbing. E dopo un anno si è presa una settimana di vacanza e è andata in barca a vela. Tutti i più grandi giornali in prima pagina hanno scritto: magistrato in malattia, gira in barca a vela. Lei aveva preso ferie, ma aveva preso ferie proprio terapeutiche, perché la stavano ammorbando. E scappa dalla magistratura, il giorno dopo viene riconsigliata da tutte le varie email di solidarietà del mondo giudiziario vicentino, perché tutto il mondo forense sapeva la sua serietà, e però il Consiglio di Stato la boccia con quel buon uomo quello che in tutte le televisioni faceva vedere che faceva i corsi per le magistrate in minigonna, quello che è stato inquisito a Bari. E il capo del Consiglio di Stato, il presidente, era Paino. Paino, Palermo 1948, compagno di scuola del signor Mattarella, era quello che quando prima di Conte Mattarella aveva proposto come primo ministro, aveva tirato fuori dalle sue amicizie, Paino, Consiglio di Stato. E praticamente dopo 8 anni di travagli, questa Cecilia Carelli ha scritto un libro e le hanno scritto quello più riverente, il giornale ha scritto a pagina 8, taglio basso, ha scritto che aveva un libro che è reperibile alla Feltrinelli, nella quale scrive le sporcizie che ha trovato nei tribunali. Gli avevano detto che a quell'epoca il sistema economico di Vicenza era, mentre invece i più grandi apicali del tribunale poi dopo la pensione o i figli avevano interessi con la popolare vicentina. Ma questo non è un cavillo della magistrato Cecilia Carreri, stiamo parlando di una situazione che ha portato all'impoverimento del tessuto nazionale, perché la popolare vicentina quando è saltata praticamente ha disastrato l'economia di tante famiglie, ha portato a suicidi, a disoccupazione. Con lei anche Veneto Banca. E Veneto Banca, l'avvocato che curava i faldoni dei crediti inesigibili della Veneto Banca era la moglie di Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, l'Ippolita Ghedini. L'Ippolita Ghedini è la moglie di Dalla Costa, presidente del Tribunale di Treviso. E lei, quando gli hanno chiesto conto se aveva visto delle irregolarità su Veneto Banca, dice che lei aveva un lavoro molto marginale. Veneto Banca, popolare vicentina, io non ti sto a dire le cose di pancia, cioè 32 anni di carcere del sardo è uscito dal carcere, nessun magistrato è stato inquisito, chi ha condannato Tortora ha fatto carriera, i vari presidenti di tribunale, giudici e i quali hanno preso soldi da Berlusconi, nessuno è andato in galera, cioè i danni che continuano a fare su per omonimia o per danni, perché la verità processuale spesso ha discrepanze enormi con la verità reale, perché a detta di fuori dalle telecamere tanti avvocati dicono il tribunale si è mercato delle vacche. Io non ti sto a dire questo, siccome ho telefonato a te e chiedo conto a te, tu hai portato un giudice al quale io ho parlato di Cecilia Carreri e tu ricorderai che mi ha risposto che ha disonorato il mondo della magistratura. Perciò sai, delle volte quando uno ha in mano i cordoni della comunicazione può dire tutto il contrario di tutto, però delle persone che quando leggono i giornali e leggono vari giornali e non leggono le fake news vanno a vedere le cose reali che condizionano il mondo civile della popolazione, magari con un po' di idealismo stupido, ingenuo, lo so, perché bisogna delle volte quando si parla sempre in modo meschino, manipolatorio e opportunistico, cioè come dicono, sai, tante volte alla democristiana, però sai, bisogna pure crepare. Io penso che una volta crepati, io sono innamorato del Dante, la legge del contrappasso, quando chiudi gli occhi devi essere in pace con te stesso, con la tua coscienza e pensare che hai cercato di dire meno puttanate possibili e hai fatto meno ruffiano possibile e hai partecipato magari con un granellino di sabbia per la positività, non soggettiva, un'oggettiva giustizia, un interesse collettivo.
Grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Devo dirti che hai già fatto questo intervento con Novizia, anche con Borazzetti che era qui con me in radio, e devo dirti che sarebbero bene ascoltare le due campane, perché questo moralismo che tu hai verso quelli, chi sono non lo so io adesso, chi saranno, chi non saranno, io conosco però il comportamento e le sentenze e le realtà di Borazzetti e devo dirti che è stato apprezzato da tanti e dallo stesso Presidente della Repubblica. Evidentemente ci sono letture e ci sono anche parole e giudizi molto diversi dai tuoi. Io non entro nel merito perché non conosco quella che tu di cui hai parlato, non mi permetto di dire assolutamente niente, però tieni presente che anche il tuo modo di essere moralista proprio nei confronti degli altri in generale. E non si può essere moralisti in generale, o c'è qualcuno preciso sul quale devi dire qualcosa, hai accennato riguardo alle banche, ma la realtà è una realtà che ha anche un'altra lettura, e la stessa lettura che ha fatto Borracetti, tanto perché, siccome hai citato il magistrato, era quello, la stessa lettura che hai fatto, non aveva evidentemente un buon giudizio la giudice tua nei confronti di Borracetti, ma altri hanno una grande stima di Borracetti, ma al di là proprio dell'appartenenza delle altre cose. Quindi io credo che su questo allora possiamo anche discutere, ma insomma. E vado adesso allora ad un'altra, non ho capito che se incontrerò ancora il problema della massoneria, se incontrerò ancora il problema della massoneria non lo leggerò, è un mondo che è importante, che però è un mondo pieno di come dire, di iniziazioni, cioè bisogna essere dentro per capire tutto quanto il giro di cariche, di funzioni, altre cose che non appartengono al nostro modo quotidiano di rapportarci. Vado adesso invece a Franco Corleone, che dice: le norme antidroga hanno effetti deleteri. Dietro al sovraffollamento c'è una questione sociale. Il proibizionismo serve soltanto a riempire le carceri. Anche questo è un tema di grande attualità. Eccolo qua. Il 26 giugno è la giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe. Per i proibizionisti di casa nostra è diventato l'appuntamento contro la droga e un'occasione per riproporre la guerra infinita contro i consumatori di sostanze illecite sulla base di scelte moralistiche e non scientifiche, perché la canapa e non l'alcol o il tabacco. C'era una telefonata. Oh no. Eccola. Pronto?
Ciao Albino, sono Denis.
Dimmi.
Volevo ricordare che, se non sbaglio, il presidente Pertini, quando venne eletto, quando arrivò al certo il Parlamento che gli faceva i complimenti, quando arrivò a Oscar Luigi Scalfaro, gli disse: ma tu sei quello che mi ha mandato al confino, a proposito di magistrati. E poi ricordo un'altra cosa, nel 12 di dicembre quando ci fu la strage di Piazza Fontana, il questore guida, quello che convocò Pinelli, aveva sulla sua scrivania l'effigie, la foto di Mussolini. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'Italia, finita la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è praticamente diventata una colonia degli Stati Uniti. Non c'è stata mai l'indipendenza, tutto quello che c'era stato promesso dopo la liberazione non si è mai avverato, perché, ripeto, noi siamo diventati una colonia degli Stati Uniti. Non abbiamo avuto democrazia. Ricordo che tutte quante le stragi di Stato, da partire dal Vajont fino all'ultima, non si è mai processato, non è mai stato processato non un autore ma i mandanti. L'altro giorno era il 44esimo anniversario della strage di Ustica, il baldo presidente Mattarella ha detto che chiede agli amici, alla Francia, agli Stati Uniti, di aiutarci a scoprire quali furono i mandanti. Non lo so, è veramente paradossale questo discorso qua. Non abbiamo l'indipendenza, non siamo indipendenti, non possiamo decidere noi. Abbiamo un sacco di basi non NATO ma americane sul nostro suolo, sul nostro territorio, e non possiamo mandarli via. Non abbiamo la possibilità di mandarli via legalmente. Quindi Albino, parlare di indipendenza della magistratura è veramente ridicolo dal mio punto di vista.
Va bene, d'accordo. Allora, visto che è così, allora cosa pensi di fare? Io su questo devo dirti che seguire i tuoi ragionamenti a volte mi è molto impegnativo. Ma che cosa? Stiamo ancora lavorando, per fortuna, con qualcuno che non ha rinunciato. E stanno venendo fuori adesso della strage di Bologna, dell'aereo che è stato abbattuto, di altre, stiamo ragionandoci ancora adesso, per fortuna. Vuol dire che qualcuno non si rassegna, vuol dire che le cose non sono chiare, e hai ragione su questo. Altro è però dire che non sono chiare, altro è dire sono loro che hanno e basta, è chiuso, e quindi non c'è niente da fare. Qua da fare continua ad esserci tanto, e sono grato a tutte le persone che non si rassegnano e che vanno avanti nonostante le decisioni e le anche informazioni sbagliate contro. Io su questa cosa qua, il tuo ragionamento è disfattista in continuazione, è proprio disfattista. La proposta qual è la tua, Dennis? Qual è la tua proposta? Non c'è niente da fare. Ma non scherziamo. Vabbè, vado avanti con una Corleone. Allora, da 15 anni la Società della Ragione, assieme a molte associazioni, presenta un libro bianco con i dati inoppugnabili sugli effetti collaterali o voluti della legge antidroga sulla giustizia e soprattutto sul carcere. Il 15° libro bianco, Il gioco si fa duro, tra virgolette, il titolo, conferma che la causa del sovraffollamento è determinata da una questione sociale. I numeri dei presenti confermano la preponderanza della questione legata al consumo e al piccolo spaccio di droghe. 60.166 detenuti erano presenti alla fine del 2023. Oggi sono lievitati a 61.547. Prima erano 60.166 e adesso 61.547. E sono destinati ad aumentare ancora, per non parlare dei 45 suicidi, con il rischio di stabilire un triste record a fine anno, di cui 19.521, 34%, per violazione dell'articolo 73, e 17.405, 28,9%, classificati come tossicodipendenti. Il totale è di 36.926 soggetti, espressione della detenzione sociale. Un vero scandalo. Dopo la scelta del governo di alzare le pene per i fatti di lieve entità previsti dal quinto comma dell'articolo 73 fino a 5 anni, e la scelta di inserire nel disegno di legge in discussione in Parlamento sulla sicurezza, atto Camera numero 1660, l'equiparazione della cannabis light a quella con capacità drogante, non rimane che il confronto nel Paese. È tempo di ripresentare un referendum sulla decarcerizzazione di tutte le condotte previste dall'articolo 73, dalla detenzione alla cessione gratuita, riguardanti la cannabis e punite con la reclusione da 2 a 6 anni. Prova che fu impedita nel 2022 dalla Corte Costituzionale grazie a una sciagurata interpretazione capziosa e sbagliata del quesito da parte di Giuliano Amato. La simulazione di un carcere senza i prigionieri, frutto della legge proibizionista, rende evidente che non ci sarebbe sovraffollamento e il carcere potrebbe essere davvero l'estrema ratio. Le segnalazioni ai prefetti per mero consumo proseguono implacabilmente e ormai si attestano dal 1990 sopra il 1.400.000, una vera persecuzione contro una generazione di giovani. Va notato che il 76% si riferisce ai cannabinoidi. Lo spinello come stigma sociale è davvero allucinante. Occorre coraggio e mettere all'ordine del giorno l'approvazione di un provvedimento di amnistia e indulto, accompagnato da provvedimenti strutturali come l'abbassamento delle pene per lo spaccio e le altre ipotesi riguardanti tutte le droghe, pene che vanno dai 6 ai 20 anni di reclusione, o un intervento che consenta la concessione di misure alternative, anche l'istituzione di case di reinserimento sociale per ospitare le persone con pene inferiori ai 12 mesi e la cui gestione sia affidata al sindaco, attuando una pratica sociale per superare l'esclusione e abbattere la recidiva, può rappresentare un cambio di paradigma. Il numero chiuso per impedire che le carceri siano un ammassamento di corpi va immaginato, infine, perché il carcere rispetti la legge, va garantito il diritto alla affettività e a colloqui intimi senza controllo visivo. Le proposte intelligenti e ragionevoli ci sono. Questo è un intervento non completo, non, però un intervento che va direttamente a toccare modalità che ancora non solo non passano, ma sono a causa proprio del grande sovraffollamento e quindi dello scoppiare continuo di fatti e di comportamenti che sono dannosi sia per quelli che sono dentro, soprattutto per le famiglie e anche per quelli che cercano di gestire quanto sta avvenendo dentro le carceri. E adesso vado ad un'altra, vediamo un po' se c'è un altro. Lascio libera le telefonate, sono aperte. Allora, c'è una telefonata. Pronto?
Albino?
Sì.
Sono Nives.
Ciao Nives.
Bene, col giornale radio delle 12.
Abbassa il telefono.
Hanno sequestrato a Varese. Adesso abbi pazienza che abbasso la radio.
Brava.
Aspetta un secondo, te lo abbasso. Ecco qua. Ecco fatto.
Brava.
Senti Albino.
Sì.
Più di 6 quintali di sostanza per fare delle pasticche di estasi. Più di 6 quintali, capito? È una cosa spaventosa. E noi parliamo di cannabis. Per carità, hai capito? Il valore forse di 60 milioni di euro. Ciao, caro mio. Questa è la sostanza. E quando andiamo per la strada dobbiamo fare molta attenzione, perché abbiamo proprio dei drogati che corrono per la strada. Allora, e ammazzano chi trovano. Ciao.
Ciao, buona giornata anche a te. Vedi, io capisco che questo discorso è molto delicato e anche difficile, però se noi continuiamo a mettere tutto insieme, tutto un blocco, e non distinguiamo le altre cose. Mi sono portato quest'oggi con me, ma lo riprenderò proprio, il long form di domenica scorsa, di ieri, della Repubblica, il quale long form intitola la prima pagina, sono 3 pagine, intitola la prima pagina piena e anche la seconda e terza, poi altri argomenti. Dice Cina underground, e dice l'evasione, evasione, fondi pubblici, soldi della criminalità, ecco come funziona il riciclaggio cinese messo sotto inchiesta dall'antimafia. Così miliardi di euro spariscono dall'Italia e dall'Europa e arrivano a Pechino. e dentro nel, come commento veloce e qua no come commento, come illustrazione delle affermazioni, in grande dentro dice: su 6,6 miliardi di euro, ripeto, su 6,6 miliardi di euro di somme sottratte all'erario europeo, ben 5,2 miliardi riguardano l'Italia. Il valore di queste frodi nel nostro paese è cresciuto del 300% tra il 2022 e il 2023. Ripeto, sui 6,6 miliardi di euro di somme sottratte all'erario europeo, ben 5,2 miliardi riguardano l'Italia. Il valore di queste frodi nel nostro paese è cresciuto del 300% tra il 2022 e il 2023. E poi anche dice un'altra cosa qui: a Casalecchio, dopo Bologna, credo, in una anonima sala slot, due cinesi chiamati da tutti Luca e Lisa, in realtà C.J e Y.H, avrebbero curato pagamenti in Colombia per 5 milioni di euro per conto del boss della Locride, Giuseppe Romeo. Anche questa è un'altra pagina su cui fare una riflessione. C'è adesso una telefonata. Pronto? Pronto? Ho alzato la levetta del telefono. Pronto? No, vabbè, allora basta così. È aperto il telefono. Allora, vado adesso no, so di non aver risposto completamente alla domanda che mi è stata fatta dalla Nives, però volevo mettere in evidenza che se non agiamo tentando di riflettere, di suddividere la realtà e quindi leggerla in tutti i suoi aspetti, io credo che non ne verremo mai fuori. E non basta soltanto volere una cosa, bisogna agire e fare in modo che ci sia la convinzione delle persone collegata, perché lo so che qualche volta c'è tutt'altro che la convinzione, ma è proprio questo che è importante. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, Giancarlo Marossi.
Ciao, ciao Giancarlo.
Sì, siamo tutti d'accordo, anche sull'ultimo discorso qua, ma Repubblica è lo stesso giornale edito, no, i cui padroni sono gli agnelli, e quindi non parla naturalmente dello spostamento delle sedi legali, delle scatole finanziarie, dove questi signori depositano i loro bei soldini a riparo da qualsiasi, anzi lo fanno nella completa legalità, perché loro non evadono le tasse, le eludono, quindi con mezzi leciti sottraggono miliardi di risorse allo Stato italiano. Ecco, quindi noi dobbiamo continuare a farci insegnare le cose da questi giornali. Torno a complimentarmi con lei, anche perché lei dice al signor Piero, sì, non giudicare. Ma lei quando...
No, dice, io non voglio dire a Piero di non giudicare.
Non giudica? Cioè sono solo gli altri che giudicano? Lei non giudica mai. Vabbè, prendo atto. Torno a ripetere, è una cosa assolutamente ridicola. Adesso la saluto e vediamo la prossima volta.
Ti ringrazio perché sei sempre molto positivo. Grazie e vado avanti però. E non mi fermo su questo tipo di attacco continuo. Vado avanti perché anche noi impariamo, e impariamo dove c'è la possibilità di trovare qualche cosa su cui fare anche una riflessione e casomai impegnarci, perché conosco molte persone che sono impegnate in carcere e devo dire che gli atteggiamenti concreti, gli atteggiamenti dei rapporti e del lavoro dentro al carcere sono atteggiamenti straordinari da un punto di vista umano. Vabbè, E allora adesso vado adesso ad altre sulle carte, ho letto. Ah sì, a pagina 41 della allora, pagina 41. Eccolo qua, 79, 41. Botte e insulti ora rischiano gli attivisti LGBT di Simone Liva. Non soltanto singole aggressioni, ma da nord a sud un'impennata di attacchi sistematici ai rappresentanti delle associazioni arcobaleno. Sul clima di intolleranza soffia la politica. Un giaccone enorme e sportivo con la zip, di quelli buoni per andare in moto. Dentro un uomo sui 40 anni. È il 15 giugno, siamo in pieno centro a Torino. Quell'uomo è un'ombra che cammina a passo felpato dietro Antonio, che ha appena lasciato il corteo del Pride. Non sapevo di essere inseguito, racconta all'Espresso, lo studente di 23 anni. Sta rientrando a casa, indossa un tank top, un pantaloncino di jeans e porta una striscia arcobaleno sulla guancia. L'uomo lo prende per il collo, di spalle, gli sbatte la faccia contro il marciapiede. Il cemento è rovente. Antonio viene investito da calci e pugni. Frocio de merda, così impari! Quell'ombra poi si dilegua. Sono rimasto a terra per un tempo che mi è sembrato infinito. Poi mi sono rialzato e sono andato a casa. Di questa storia non voglio più parlarne. È una questione di clima, spiegano i militanti LGBT, che di fronte alla cortina di contro di omotransfobia che invade le nostre strade intravedono una, per così dire, novità che prima si poteva solo immaginare. L'Italia ha registrato più di 1.700 vittime di omotransfobia negli ultimi 10 anni, episodi estratti dalle cronache dei media, tra filetti di giornale e denunce delle associazioni. Numeri che però non raccontano nulla, considerato l'under reporting sul fenomeno. Le forze di polizia o gli altri soggetti della giustizia penale non registrano le finalità di odio omotransfobico perché non le riconoscono o perché il dato non rientra tra quelli da registrare sulla base della legislazione vigente. In sintesi, non c'è legge, non c'è reato. Il colpo d'occhio però, a scorrere gli episodi di violenza dell'ultimo anno, è sul bersaglio. Un nuovo soggetto entra nel mirino dell'omotransnegatività. Non solo il ragazzino gay, la visibile persona transgender, la coppia che si tiene per mano per strada, ma proprio i militanti LGBT che esprime una posizione politica sulla questione esponendosi in prima persona può diventare un bersaglio. La studentessa che porta con sé una borsa arcobaleno, la coppia che sentendosi finalmente libera a una manifestazione politica si bacia, non che non sia successo prima. Le figure dei militanti LGBT delle generazioni precedenti incarnate da Angelo Pezzana, Graziella Bertozzo, Franco Grillini, Titi De Simone, Vladimir Luxuria, Sergio Lo Giudice, furono altrettanto esposte, messe alla gogna, spesso insultate, ma era un altro tempo, fatto di regole e di una grammatica istituzionale e civile. La scelta che all'epoca fece buona parte del movimento per i diritti civili delle persone LGBT, cioè di portare la propria azione politica dentro le istituzioni, contribuì a tutelare quelle persone. L'aura istituzionale ha sempre messo al sicuro e legittimato. In questo tempo, nuovo e fiammante, invece, l'omofobia al potere si distingue perché è in grado di aizzare gli uni contro gli altri. Il governo Meloni sta mostrando la sua vera faccia. Noi attivisti la denunciamo da sempre, ma finché a essere toccati sono solo i diritti delle minoranze, la maggioranza del paese assiste inerme allo smantellamento dello Stato di diritto, racconta Alessia Gorgini, presidente di Famiglia Arcobaleno. C'è un vento sottile che ci trascina, dice, un filo d'odio sospeso nell'aria che ci avvolge. Sabato, in occasione del Palermo Pride, la prima firmataria della legge contro la gestazione per altri, la meloniana Carolina Varchi, ha scritto nero su bianco che l'obiettivo di FDL, di Fratelli d'Italia, è cancellare ogni diritto delle persone LGBT. Chi si sente al sicuro perché non hanno ancora toccato le unioni civili come se queste fossero l'unica cosa che ci meritiamo, si prepari a rinunciare anche a quel diritto di serie B. Nel breve posto la deputata dei Fratelli d'Italia promette, virgolette, garantisco che nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge, così come abbiamo promesso ai nostri elettori quando ci siamo presentati alle elezioni. Un attacco che ha provocato un sussulto nella comunità e qualche preoccupazione per la sicurezza dei 50 Pride che attraverseranno la penisola fino a settembre. Tutto è cambiato nell'ultimo anno, spiega Crucini, che ricopre la carica di presidente delle famiglie di genitori omosessuali dal 2021. Lo scorso anno, durante l'Abruzzo Pride a Chieti, un gruppo di matrice chiaramente fascista ha attaccato verbalmente le famiglie Arcobaleno presenti all'evento, assieme alle loro bambine e ai loro bambini. Sputi sulla folla, adesivi strappati. Per raggiungere le macchine in sicurezza, le famiglie Arcobaleno hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Virgolette, nel giro di un anno mi sono ritrovata ad essere scortata dalla Digos con mio figlio di 8 anni di ritorno dal Pride di Chieti e a dover organizzare la difesa legale di decine di famiglie sotto attacco del governo e vedere il mio nome e cognome e la mia faccia sui social allora qua, nel giro di un anno mi sono ritrovata a essere scortata da Digos con mio figlio di 8 anni di ritorno dal Pride di Chieti a dover organizzare la difesa legale di decine di famiglie sotto attacco del governo, a vedere il mio nome, cognome e la mia faccia sui social di un'associazione vicina a Forza Nuova. Mi chiedo con quanto tempo passerà prima di ricevere un'aggressione. Dunque, di ricevere un'aggressione fisica o la perdita del posto di lavoro. Ho 50 anni e sono lesbica dichiarata da sempre, ma un clima così in Italia non avevo mai vissuto. Chiuse le virgolette. Crocini non era sola a provare certi tormenti, certe angosce. In pieno centro a Verona, la sera del 30 aprile, Gianni Zardini, presidente del Circolo Pink e noto attivista per i diritti LGBT, viene aggredito da una decina di persone, spinti, insulti, sputi. Eravamo in centro a Verona, passavano tante, troppe macchine ed evidentemente non potevano fare di più che spintonare e sputare. Credo che se fossimo stati in un luogo più appartato sarebbe finita diversamente. Nel mese di giugno Fabrizio Marazzo, attivista e leader del partito gay, viene insultato e aggredito fisicamente. Non avrei mai pensato che sarebbero arrivati a mettermi le mani addosso, a minacciarmi e a dirmi che sanno dove abito. Solitamente si fermano agli insulti. Marazzo appena sorpreso e redarguito da Marazzo, mentre aveva sorpreso e redarguito due giovani mentre urinavano sul muro Rainbow dedicato alla comunità LGBT di un quartiere di Roma. È un altro aspetto dell'onda nera che oggi raggiunge anche gli spazi pubblici della comunità arcobaleno, quelli conquistati dopo una battaglia faticosa portata avanti sempre in solitudine contro società, politiche e istituzioni. La consapevolezza che il luogo più sicuro sia una piazza, un locale, un festival, la capacità di dire che lì nella folla le identità tornano coscienza e diventano lotta, il movimento LGBT l'ha conquistata poco a poco, ed è dentro questo tempo di mezzo che tutto viene rimesso in discussione. Gli spazi si restringono, definanziati oppure giudicati dalla stessa comunità non più sicuri, come succede ad Arezzo, la città di Amintore Fafani, democristiana in passato, oggi governata da Alessandro Dinelli, che viene dalla destra dell'MSI e che da sindaco, come primo atto, ha scelto di togliere la città dalla rete, rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, antidiscriminazioni. Qui uno dei più importanti spazi per la comunità, l'LGBT, why not, quest'anno ha chiuso i battenti a causa di ripetuti episodi di violenza. Non avendo trovato una soluzione efficace e non potendo dare le garanzie di poter abitare in un luogo sicuro per le persone LGBT, la decisione non può essere altrimenti, spiega Gianni Redi, consigliere Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo. È innegabile l'esistenza di un legame diretto tra l'aumento degli episodi di omotransfobia e l'orientamento dell'attuale governo. Questo richiede una presa di coscienza collettiva, specialmente considerando che il contesto sociale ha subito trasformazioni profonde negli ultimi 2 anni e purtroppo non in meglio. Quello che si consuma sulla pelle degli attivisti LGBT e della sua comunità offre la misura esatta millimetrica del tempo che viviamo, dove un'idea proprietaria di mondo alla radice individua in quella capacità di ascolto, condivisione e visibilità un antagonismo di cui disfarsi, sarà per necessità, sarà per disperazione, sarà l'antifona di quello che ci aspetta il tempo nuovo. Questo l'ho letto perché anche questo dice con molta la forte problematica che c'è, che invece di costruire e di dare la possibilità di ascolto e di anche di manifestazione, va verso restrizioni che sono di violenza, ma non soltanto non dovuta, ma anche di violenza che non aiuta certamente a trovare la convivenza. Allora, dove c'è un altro articolo qua riguardo a queste cose qui. Allora, quelle case dove rispunta l'arcobaleno, di Simone Alliva. Ci sono dei luoghi in Italia che aiutano a tracciare una mappa della omotransfobia del nostro paese. Le chiamano case arcobaleno, sono attraversate da persone sopravvissute alle proprie famiglie e alla società. Centri, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Bene, questo ha telefonato ma non ha parlato. Le chiamano Casa Arcobaleno, sono attraversate persone sopravvissute alle proprie famiglie e alla società. centri che accolgono le persone LGBT in condizioni di estrema vulnerabilità, cioè buttate fuori casa dai propri parenti, licenziate, aggredite, persone che hanno perso tutto per via del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Qui, grazie a una squadra di professionisti e volontari, intraprendono un percorso di ripartenza scolastico o lavorativo. Sono centri importanti, ha riconosciuto Assuntina Morresi, vice capo di gabinetto della Ministra della Famiglia e alla Natività Eugenia Roccella, di un incontro a porte chiuse con le associazioni LGBT giovedì 20 giugno. Quelli esistenti continueranno a ricevere un'offerta da parte del governo, ma sotto il nostro governo non ne nasceranno di nuovi. È chiara la promotrice di del Family Day 2007, oggi portavoce della Ministra alla Famiglia. Le case di rifugio ormai sono nate, un incidente di percorso. La legge approvata nel 2020 grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle è inserito nel decreto bilancio, c'è. Non si può cancellare da qui al 2027, ma oltre non si andrà. Eppure servirebbero, fanno sapere le associazioni LGBT, soprattutto nei piccoli centri, lì dove l'omotransfobia è un'onda che non conosce l'argine delle associazioni, dei movimenti, dei progetti di sensibilizzazione. Alex arriva proprio da un piccolo paese del profondo sud. Dopo 27 anni prende tutto quello che ha e scappa, lasciando dietro una famiglia violenta e ostile al suo orientamento sessuale. Direzione Milano, una città fatta di interni, la città casa che accoglie tutte e tutti con la stazione di Porta Venezia Arcobaleno e il suo sindaco Beppe Sala, che partecipa al Pride e si fa fotografare con dei calzini rainbow ai piedi. Ma niente è mai veramente come sembra. Sono stato fortunato, avrebbe potuto uccidermi, invece mi ha solo strozzato. Alex parla del suo coinquilino da cui è scappato, vivo per miracolo, a pochi mesi dalla sua prima fuga. Sono arrivato a Milano con un lavoro già in tasca nel settore alberghiero. Ho trovato una casa, una fortuna in una città come questa. Era la mia prima esperienza di convivenza. Ho sempre pensato che una volta arrivato qui avrei potuto vivere liberamente, lontano dai miei genitori che non mi hanno mai accettato, neanche provato a capire. E invece è stato un inferno. Alex incontra un coinquilino italiano, 40 anni, anche lui del profondo sud, all'apparenza convivenza pacifica. Tutto si inclina quando l'uomo scopre l'orientamento sessuale di Alex. Mi aveva visto con un ragazzo, non volevo nascondere nulla, non pensavo di doverlo fare ancora, anche qui a Milano, ma in quel momento è cambiato tutto. Un crescendo di insulti e aggressioni verbali. Mi sveglio la mattina ed era una nenia, frocio de merda, finocchio. Facevo il possibile per non tornare a casa. Quando rientravo mi chiudevo in camera. Era un incubo ad occhi aperti. Avevo anche raccontato tutto al mio proprietario di casa. Mi diceva che erano dinamiche normali di conflittualità. Poi arriva il giorno che cambia tutto. Mani che stringono il collo, schiaffi, botte su tutto il corpo. Ho visto bianco e sono caduto appeso morto. Alex finisce in ospedale. La polizia contatta Casa Arcobaleno, l'abitazione aperta a Milano 2019 dalla cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi in collaborazione col comune. Qui Alex inizia la sua rinascita. La casa provvede a dargli un tetto in testa, un lavoro, e soprattutto segue le vicende legali che vedrà nel giro di un anno l'ex coinquilino condannato. Mi sono trovato senza nulla, un lavoro, un tetto, senza una rete. Non avevo un posto dove ritornare, una famiglia a cui rivolgermi. In poco tempo ho trovato lavoro, anche se temporaneo, con la speranza di un futuro che ritrova anche la forza di innamorarsi nuovamente. Adesso ho ritrovato una luce. ho speranza per il futuro, sono uscito fuori di nuovo, pronto a iniziare una nuova vita. La casa a indirizzo aperto ospita attualmente ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni. Tra queste Lucia, che di sé con un sorriso in fondo alla voce dice: penso alla mia vita, immagino uno di quei cartelli che dice lavori in corso. Ha 24 anni, un accento del nord, non binaria. Non si sente nata nel corpo sbagliato, ma vive il corpo in cambiamento che sentimentalmente sua madre l'ha buttato fuori casa quando aveva 21. Sarà 21 anni, penso. Sembra assurdo, lo so, una madre che rifiuta la figlia. Lei è molto cattolica. Io non ero prevista, mi diceva sempre. Appena ho fatto coming out, ha chiesto prima di curarmi, poi ha sentenziato: un figlio così non lo voglio. Mi ha preparato la valigia e mi ha messo alla porta. Sono stata per un po' da mia zia, è durato poco. Quando mia zia ha scoperto il motivo, cioè il mio coming out, mi ha chiesto anche lei di lasciare la casa. Non ho mai pensato che sarebbe potuto succedere, non ci pensi mai. Dici, per me sarà diverso, invece è successo. Non potevo fare altro che cavarmela da sola. Inizia a lavorare come cameriera in un ristorante. Sul posto di lavoro venivo continuamente derisa dai miei colleghi, non dai clienti. Era un problema alla vista dei colleghi, ma cosa potevo fare? Avevo bisogno di soldi. Un giorno il mio sguardo cade sul telefono aperto di un collega. La schermata WhatsApp illumina un gruppo Ricchione. Ero io. Scambiavano messaggi con le mie foto, derisioni, insulti. Era il loro passatempo. Ho provato a confrontarmi, sono stata buttata a terra, pugni e calci al volto in varie parti del corpo. Tramite i social poi ho scoperto che qui avrei potuto trovare un tetto sopra la testa. Non mi bastava un posto al caldo, ma serviva un posto che mi comprendesse e mi accettasse per quello che sono. C'è una telefonata. Pronto? No. Vabbè. Allora, sono arrivato alla fine della lettura anche di questo articolo. Sono realtà le più diverse, ma sono realtà alle quali le risposte che noi diamo diventano essenziali, diventano importantissime. C'è una telefonata, do spazio. Pronto? Pronto? Niente, vabbè, pazienza. Chiudo la trasmissione, a domani, e spero che di trovare ancora motivi di riflessione e anche impegni, qualche impegno per fare qualche cosa anche noi in mezzo a questo guazzabuglio di realtà che più delle volte trovano rifiuti e semplicemente un atteggiamento negativo. Sarà bene che impariamo anche ad avere un atteggiamento positivo. Ciao a tutti quanti.